Cari amici, vi do il benvenuto all'11° appuntamento con il mio podcast dedicato alla magia esoterica, all'occultismo e alla scienza di confine. In questa puntata mi occuperò di una domanda che mi fanno molto spesso. La magia funziona? La risposta a questa domanda non è per nulla scontata. Il desiderio di affrontare questa questione è partito da un messaggio che mi è stato lasciato nei commenti del blog, da un'anonima che si è firmata B e che vi vado a leggere. Sono tanto giù di morale. Sono stata presa in giro tante volte, in tanti ambiti. Mi sento una buona nulla. Sto piangendo spesso. Non posso parlare con nessuno. C'è qualcosa che posso fare per sentirmi meglio? Anche un piccolo rito per invertire le cose. So che dovrei riuscire solo con la volontà, ma ho bisogno di un piccolo aiuto. La mia risposta è stata piuttosto di pancia e immediata. Ho risposto così. Vede, in questo caso la magia non può molto. La magia esoterica vive principalmente di intenzioni e se lei vuole fare realmente qualcosa per uscire dal suo difficile momento, creda in lei stessa cominciando ad amarsi e non piangendosi addosso. Raccolga le sue energie, seppur poche, e cominci ad affrontare le questioni che l'affliggono una ad una. Le mando un caro saluto. Alcuni di voi, in privato, mi hanno fatto notare che la mia risposta, in questo caso, è stata un po' troppo forte, passatemi il termine, e piuttosto spiazzante. Ed eccomi qui a chiarire il senso di questa risposta, chiarimento che mi darà occasione di rispondere al quesito che rappresenta l'argomento di questo podcast, cioè la magia esoterica funziona? Ho sempre detto e scritto che prima di praticare qualsiasi tipo di magia dovete per prima avere in mente i vostri obiettivi, ma soprattutto credere in quello che state facendo in modo da poter focalizzare le vostre energie. L'esercizio della magia esoterica richiede principalmente il credere in se stessi e non rappresenta una scorciatoia, ma un potente mezzo per risolvere le nostre questioni. Nel caso di B, la magia, nel suo stato di vivere il suo qui ed ora, sicuramente non avrebbe aiutato, anzi, molto probabilmente avrebbe deluso. Su questo permettetemi di aprire un'importante parentesi, che rappresenta un concetto che ho ripetuto molte volte, ma che credo sia fondamentale. È l'avvertimento di non incappare in persone che vogliono solo approfittare di voi e della vostra debolezza. Ad esempio, probabilmente avrei potuto dire a B di contattarmi, che gli avrei risolto i problemi facendo qualche potente rituale, dietro l'autocompenso ovviamente, ma l'avrei solo presa in giro. Se vi rivolgete a qualche operatore del settore, in giro c'è gente, poca a dire il vero, anche seria. Diffidate sempre da chi pretende di fare qualsiasi cosa al posto vostro e esigete di essere presenti e partecipi. Tornando alla risposta che ho dato a B, volevo esprimere un altro importante concetto. Esercitare la magia significa amare se stessi profondamente e avere un'alta conoscenza e considerazione di se stessi. Molti rituali che vi ho descritto nei miei libri e sul mio blog, vi ricordo essere www.aimirem.it, sono pensati anche per raggiungere l'importante consapevolezza che abbiamo delle meravigliose energie, le quali, se ben direzionate, possono permetterci di affrontare con successo qualsiasi tipo di problema e situazione. Il piangersi addosso non è un concetto ammissibile per chi vuole esercitare la magia esoterica. Essere stregoni, streghe, maghi, maghe implica anche essere forti guerrieri che, se anche feriti, pensano sempre comunque di averla vinta. L'esercizio della pratica esoterica non serve principalmente ad ottenere interventi soprannaturali e spiegabili. Possono esserci anche quelli, spesso ve lo posso assicurare, ma è un modo di agire per elaborare le strategie e raccogliere le energie per affrontare con coraggio e determinazione i problemi. Il semplice accendere una candela, meditare sul problema che vogliamo affrontare, affidarci a una forza spirituale, divinità di riferimento, ci permettono di analizzare esattamente l'origine dei problemi che ci affliggono e di trovare e amplificare le nostre energie psicofisiche per affrontare qualsiasi questione. Deve esserci principalmente la volontà di arrivare al risultato e la fiducia consapevole che l'azione magica che ponete in essere andrà a buon fine. Ricordate anche che qualsiasi azione di magia esoterica che mettete in atto non è mai neutrale. A volte sembra che le cose non vadano esattamente come avevamo previsto, immaginato, voluto. Questo però non vuol dire che non è successo nulla, anzi. Dobbiamo essere consapevoli che qualsiasi cosa facciamo, anche la più piccola ed insignificante, provocherà una reazione di qualche tipo. A maggior ragione, quando fate un lavoro magico, questo provocherà di sicuro qualche effetto, anche se, magari, fate fatica a scorgerlo. Ma non solo. Praticare la magia è anche la presa di coscienza che siamo un tutt'uno con l'universo e la natura. Siamo parte di una cosa più grande della piccola percezione che abbiamo di noi stessi e noi siamo qualcosa di importante e unico. Un altro messaggio che vorrei darvi è quello che praticare la magia esoterica non ci rende persone irrazionali, anzi, magia è anche conoscenza. Le streghe e gli stregoni, vi ricordo, venivano perseguitati perché avevano conoscenza che spesso andava oltre la superstizione. Tecnica e scienza moderna, fra cui anche quella applicata alla medicina, non sono da rifiutare a priori da chi esercita l'antica arte. Anzi, le capacità tecniche e gli avanzamenti scientifici devono essere integrati nel bagaglio delle conoscenze di un bravo mago e stregone. Alla fine di questa chiacchierata, che spero sia stata di chiarimento e di spiegazioni delle mie opinabili posizioni, posso rispondere in maniera molto convinta al quesito portante di questo post, dicendovi sì, praticare la magia esoterica funziona, ma non solo, se fatta con la giusta consapevolezza, può dare enormi soddisfazioni. Al solito concludo questo post raccontandovi una piccola storia. È la leggenda del filo rosso, un'antica credenza orientale che racconta come le anime gemelle siano legate da sempre e per sempre da un filo sottilissimo, legato al mignolo della mano sinistra oppure, secondo alcune versioni, alle caviglie. Immaginario è il filo? Il filo rosso del destino unisce in maniera indissolubile due persone, a dispetto della differenza di età, di ceto sociale, di luogo di nascita o di residenza. È un legame indissolubile, più forte di tutti e di tutto. Il filo rosso, in certi casi, può essere estremamente lungo e per questo motivo può intrecciarsi, aggrovigliarsi, annodarsi. Rappresenta le difficoltà che possono minare un rapporto, renderlo complicato, che possono rischiare di comprometterlo. Però due anime che sono destinate a congiungersi comunque lo faranno in un modo o nell'altro ed ogni groviglio che sarà sciolto sarà il superamento di una difficoltà o di un ostacolo frapposto fra la felicità dei due amanti. Il legame diverrà più forte, più vivo, più autentico e durerà per sempre. Hunmei no Hakai Hito, mi scuso per la pronuncia, vale a dire la leggenda del filo rosso del destino, è probabilmente la più conosciuta di tutte le leggende giapponesi. In realtà però questa storia nasce dalla vicina Cina, tant'è vero che è ambientata, secondo tradizione, durante il periodo della dinastia Tang, regnante sul paese dal 618 al 907 d.C. Secondo i racconti, un tale chiamato Wei, rimasto orfano in tenera età, desiderava ardentemente sposarsi e creare una famiglia, ma senza alcun successo. Non riusciva a trovare moglie, nonostante fosse alla continua ricerca dell'anima gemella. Destino volle che un giorno si ritrovò nella città di Song, dove conobbe un tale che si offrì di presentargli la figlia del locale governatore, bella e morigerata, sicuramente un buon partito per lui. Ne avrebbe parlato col padre e gli avrebbe fatto sapere la risposta. I due si diedero appuntamento al mattino seguente, ma Wei non riuscì a dormire per tutta la notte e già all'alba si presentò al luogo dell'incontro. Qui incontrò un vecchio che leggeva un libro incomprensibile, scritto in caratteri mai visti prima. «Proviene dall'aldilà», rispose il vecchio Wei, che gli chiese incuriosito in quale lingua fosse scritto. «Di solito, a quest'ora, non c'è nessuno in giro, tranne quelli come me. Noi, che veniamo dall'altro mondo, e siamo incaricati di occuparci degli uomini, lo facciamo sempre all'alba». «Di cosa ti occupi?» chiese un po' preoccupato il giovane. «Di matrimoni». E una luce si accese sul volto di Wei. «Da quando sono bambino cerco una compagna. Il mio più grande desiderio è quello di metter su famiglia. Cerco la mia compagna da 10 anni. Potrebbe essere la figlia del governatore. E lei? Ti prego, dimmelo». «No, non è lei. Tua moglie attualmente ha solo 3 anni. Quando ne avrà 17 la sposerai». Quindi il vecchio raccontò al giovane cosa conteneva il grande sacco che aveva accanto. Il filo rosso del destino per legare mariti e mogli. Non si può vedere, ma è questo il modo che consente a 2 persone di essere legate per sempre. Tagliarlo è impossibile. Alle domande insistenti del giovane, il vecchio poi rispose: «La tua sposa è la figlia della vecchia Chen, che ha un banco al mercato». In effetti Chen, molto anziana e cieca da un occhio, sedeva presso il suo banchetto con una bimba aggrappata al collo. «Porterà onori e ricchezza alla tua famiglia», aggiunse il vecchio, che poi si dileguò. Wei, deluso, non credeva che quella piccola bimba, sporca e mal ridotta, avrebbe potuto essere una moglie degna di lui. Chiamò il suo servo e gli ordinò di uccidere la piccolina in cambio di 100 monete di rame. Il servitore adempì al compito, ma non riuscì a colpire la bimba al cuore, perché si voltò di scatto. La ferì tra gli occhi, ma credette comunque di averla uccisa. Negli anni seguenti, Wei continuò a cercare moglie senza successo. Si dimenticò di quella vecchia storia fin quando non strinse rapporti con il governatore di Xinghuo, che gli offrì in sposa la sua figlia 17enne. Erano passati 14 anni dall'incontro con il vecchio. La ragazza, bellissima ed assai devota, portava sempre sulla fronte una piccola pezza da cui non si separava mai. Wei un giorno le chiese perché. «Non sono la figlia del governatore, ma sua nipote», confidò la giovane moglie in lacrime. «Mio padre era governatore a Song. Morì insieme a mia madre e a mio fratello quando avevo 3 anni. Fui cresciuta dalla mia governante, si chiamava Chen, ed un giorno un pazzo tentò di uccidermi al mercato, provocandomi questa cicatrice. Qualche anno dopo, mio zio mi prese con sé». Wei, di colpo, capì che il vecchio aveva ragione e che la leggenda del filo rosso era autentica. Commosso e pentito, confessò alla moglie che era stato lui a ordinare di ucciderla e le raccontò tutta la storia. I due si amarono per sempre e diedero al mondo un figlio che li riempì di soddisfazioni. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi auguro un'infinità di buone cose. Un abbraccio a tutti voi e appuntamento alla prossima. Sempre vostro, Aimi Rem.